Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, nuova puntata di Palla in Tribuna, puntata del giovedì, quindi ci avviciniamo a grandi falcate alla partita di domenica contro il Verona, partita importante per ovviamente come lo sono tutte, ma questa forse ancora di più perché vincere significherebbe escludere il Verona di fatto, non dico dalla corsa salvezza in toto, ma sicuramente dalla possibilità di raggiungere il Parma, detto che ho molti dubbi anche che ce l'abbia attualmente con 11 punti da recuperare, però ecco, lo scontro diretto ti permette di ridurre il gap, ma il Parma al di là del Verona in sé deve pensare alla sua corsa salvezza in senso assoluto. Vabbè, intanto complimenti a Federica Brignone per l'oro di oggi, bellissimo, poi dopo l'infortunio che aveva avuto, insomma un grande ritorno, veramente grandissimo, ci fa tanto tanto piacere e lo celebriamo. Ci fa un po' meno piacere cosa, come scrive qui il nostro primo radioascoltatore che invia un messaggio al 333 920 170, la designazione arbitrale. Designazione per domenica, dopo Collu, ecco Pairetto, com'è l'andata di male in peggio. Non è che ci entusiasmi molto Pairetto, con tutto il rispetto. Allora, tra l'altro i precedenti non sorridono a nessuna delle due squadre, 13 per il Verona con 3 vittorie, 2 pareggi, 8 sconfitte, 12 per il Parma, 12 precedenti, 2 vittorie, 3 pareggi, 7 sconfitte, vabbè quello conta fino a non è che dipende dall'arbitro. Al VAR c'è Paterna, che è una bella notizia perché mi ricordo episodi favorevoli con il Parma, cioè comunque aveva fatto bene. L'Avar però mi lascia meno tranquillo perché è Maresca che ci ha privato della sacrosanta, secondo me, espulsione di McKennie contro la Juve. Insomma, veniamo da due partite veramente ricche di episodi. Ma speriamo che in questa col Verona si possa parlare solo di calcio giocato e non focalizzarci troppo sugli episodi, e sperando ovviamente che il calcio giocato sia a nostro favore. Ecco qua il messaggio di Matteo da Roma, che ormai è una consuetudine per aprire la puntata. Ciao Matteo, allora scrive: il rinnovo di Pellegrino è un bel segnale, anche se non è detto che in estate parta lo stesso. Non mi piace parlare di arbitri, ma domenica dopo la sfida con il Genoa in casa ci sarà ancora quel fenomeno di Pairetto che è veramente scarso per la partita contro... Ah ecco, col Genoa l'avevo già visto, perché mi ricordo che di recente c'era stato. Poi per la partita contro il Cagliari, la Lega Serie A ha messo un giorno orario veramente infelice, senza sempre forza Parma. Domenica ok, la difesa 4... ma un centrocampista che aiuta la fase difensiva. Non snaturiamoci troppo per la partita con il Verona. Sempre forza Parma, Matteo da Roma. Allora, speriamo bene. Te l'ho detto, Matteo, ce l'ho già detto, insomma, anch'io sono un po' scettico. Hai fatto bene a ricordarci la cosa del Cagliari. Si gioca venerdì alle 20:45. Tra l'altro col Cagliari non so perché sono sempre orari strani, anche l'anno scorso, e poi al ritorno è stata fissata last minute, se ricorderete. Quindi si gioca venerdì alle 20:45. Ok. Che giorno è? Era, vabbè, il primo weekend di marzo. Adesso vado a memoria perché io è il 27 di febbraio. In realtà no, scusate, ma io la mia vita si regola sui lunedì di Bar Sport praticamente, quindi ho il 2 marzo e lunedì, quindi se andiamo a ritroso, sì, grazie Simonetta, mi dice che è il 27. Vabbè, insomma, l'ultima partita del mese a questo punto diventa, sì, venerdì 20:45, oh, va peggio ai cagliaritani, voglio dire, vabbè che ce ne sono tanti qua sul continente, come dicono loro, però... Allora, Verona che fra l'altro potrebbe recuperare Bella Coccia per Belgali, sono due recuperi importanti, Bella Coccia per un buon difensore ovviamente per il livello del Verona, Belgali è un buon giocatore, l'abbiamo visto anche all'andata, non aveva fatto male, è uno di quelli che stanno facendo meglio in un contesto non particolarmente felice. Carpi Arezzo in curva con zero caffè, zero alcolici e zero psicofarmaci, non so. Non ho capito questo messaggio, ma l'ho letto perché è simpatico. Allora, questo è, insomma, 20:45, ce lo siamo segnati. Poi c'è il discorso dell'oggi, parleremo ancora del rinnovo di Pellegrino al 2030. Sì, come dice Matteo da Roma, non è detto ovviamente che poi non parta quest'estate, anzi, secondo me se fa bene potrebbe andare. Ma facciamo così, abbiamo fatto un servizio oggi su questo, allora ascoltiamo l'audio. In questi giorni, un anno fa, Matteo Pellegrino era ancora un oggetto misterioso, un centravanti classico di quelli che il Parma non aveva da tempo e che evidentemente non era un falso problema. Due panchine contro Cagliari e Roma, poi l'esonero di Pecchia e l'arrivo di Chivu, i primi scampoli di partita contro Bologna-Udinese, dopodiché l'ingresso con doppietta nel match casalingo col Torino, e da lì tutto cambia. L'argentino diventa un titolare inamovibile, segna ancora un solo gol, ma preziosissimo, contro la Juventus. Al di là del numero di marcature, il suo lavoro si rivela fondamentale per la squadra, fa sponde e apre spazi che i compagni possono sfruttare. Anche in questo campionato, per comprendere l'importanza del 24enne nato a Valencia, non ci si deve limitare ai numeri. 6 gol, comunque un discreto bottino per una squadra che crea pochissimo. Letale di testa, Pellegrino riceve cross con il contagocce. È anche qui che questa dovrebbe cercare il miglioramento nei rifornimenti al suo ariete. Intanto è arrivato il prolungamento del contratto fino al 2030. Non significa che il matrimonio con la società gialloblu durerà fino a quel termine, ma che chi vorrà prenderlo dovrà sborsare una cifra all'altezza. Se dovesse concludere bene questo campionato, in estate potrebbe salutare Parma, magari per andare in Premier, dove Pellegrino ha più di un estimatore. Ma innanzitutto c'è la salvezza dei crociati, l'unico obiettivo che ha in testa. A cominciare dalla partita di domenica contro il Verona, già punito con una doppietta pesantissima nella partita d'andata. Se la sua presenza è una certezza, i dubbi per questa non mancano e partono dalla difesa. Valenti e Ndiaye non recupereranno, Troilo è squalificato, probabile dunque un ritorno alla difesa 4 per interpretare la partita in maniera diversa da quella di Bologna. Sembrano maturi anche i tempi per vedere Strefezza titolare, anche perché Ondrej e Oristagno fin qui hanno deluso, un po' per demeriti propri, un po' per l'interpretazione generale della fase offensiva da parte del Parma.
Palla in tribuna.
Eccoci qua. Allora, prima di tutto, un grande abbraccio a Rino, il nostro fedelissimo che ci ha scritto dall'ospedale. Ha avuto una cosa non bella, Rino. Ovviamente adesso tu ce l'hai scritto, io non lo divulgo pubblicamente, però io ti auguro veramente di riprenderti al più presto. E già che tu ci ascolti, insomma, e ci scriva, ci fa piacere. Forza, Rino. Benvenuto a Beppe Milano, perché questa è la vostra serata, calcio e calcio. Ciao Giuseppe.
Buon pomeriggio Alberto, mi unisco all'abbraccio a Rino, che secondo me era prima di che nascesse Palla in Tribuna, lui sì, era già in collegamento
vero.
Con Radio Parma, quindi sì, è un assiduo appassionato della famiglia di Palla in Tribuna, quindi un abbraccio anche da me.
Non esiste puntata senza un suo messaggio, praticamente. Beppe, allora, questa sera sono tanti temi da affrontare, perché potremmo essere, tocco tutto il possibile che c'è qui, materiali ferrosi, a un momento di svolta della stagione. La famosa, magari, seconda vittoria che il Parma non riesce a ottenere da una vita, e se non riesce ad ottenerla però è perché non è così semplice, e non sarà semplice la partita col Verona. Partiamo da qui.
Non sarà semplice, ma bisogna essere consapevoli del valore di questo match. In apertura di trasmissione hai già detto il distacco, che è già pesantissimo rispetto alla formazione scaligera, ma hai davvero la possibilità di spazzare via un avversario, perché poi dopo il divario diventerebbe davvero incolmabile, visto il cammino che ancora resta da fare in campionato. Bisogna essere consapevoli di questo, non bisogna fare drammi se non dovesse arrivare un risultato, sempre che il Parma interpreti nel modo giusto la gara. Noi troppo spesso non siamo riusciti a fare il secondo passo vincente per prestazioni deludenti, non solo per il valore degli avversari. Questa volta non lo si può fare, anche se le assenze in difesa, insomma, sono pesanti. Non hai praticamente un piano B. È successo tante volte, questa volta davvero ci manca poco che non riesci neanche ad avere un piano A per la difesa del Parma.
Sì, esatto. Non so, mi sembra quasi inevitabile il ritorno a 4. Ho detto che poi questa contro le formazioni di pari livello spesso è passato a 4. Sarà un tema per stasera sicuramente.
È un tema, ma forse è facile da sbogliare. Poi dopo questa, ultimamente ci ha riservato delle sorprese. Però questa è veramente necessità, gli mancano 3 centrali, ce li hai contati, hai delle opzioni sulle fasce, ma non da permetterti di fare i 3 centrali, quindi credo che alla fine, anche se insomma c'è Carboni, ma credo che passeremo a 4 per un'esigenza anche di dare un segnale forte, ovvero la volontà di far tua questa partita.
E poi i rinnovi contrattuali, da Pellegrino a quello che insomma torna, di cui si torna a parlare, possibile rinnovo a breve di Bernabei, immagino un Luca Ampollini che sarà caldo su questi temi stasera.
Assolutamente sì, io sono molto pragmatico sul rinnovo di Pellegrino, significa che lui è affezionato a Parma, ama Parma, e quello che succederà poi a giugno non si sa, comunque vada il Parma incasserà di più con un contratto più lungo,
sì,
e
giusto,
quindi questo è positivo in un modo o nell'altro, anche se speriamo ovviamente che Pellegrino possa dare ancora tanti mesi di contributo alla causa del Parma in questa stagione e nelle prossime. Ancora di Bernabé, più volte è stato accennato alla possibilità che si arrivi a un rinnovo, si è chiuso il mercato, adesso credo che si chiuderanno breve i conti con lo spagnolo.
Diciamo che con Pellegrino comunque vada si cade in piedi, via, perché o lo vendi bene o resta con noi, che schifo non ci fa a noi da tifosi. Cioè.
È l'assoluto, infatti il rinnovo è positivo in tutti i sensi.
Esatto. Va benissimo così. Beppe, chi sono i vostri ospiti questa sera?
Questa sera avremo in studio Matteo Volpi, Parma Partecipazioni Calcistiche, tecnico, insomma può darci varie angolature di commento e di visione del Parma. A casa Ferrari invece ritorna il grande Massimo Bizzi, che è di casa, e c'è anche una vecchia volpe del calcio dilettantistico del nostro territorio, ovvero Stefano Montanini. Quindi insomma i vecchi che possono parlare bene del Parma, a parte io e Luca Ampollini, ci saranno.
Una battuta finale su Corvi, oggi una bella paginata della Gazzetta di Parma, insomma da Verona al Verona, il titolo: Corvi si è preso il Parma. Forse neanche, cioè, ammetto che neanche nelle mie più rosee previsioni, aspettative e desideri mi sarei immaginato un rendimento così da parte di Corvi.
Assolutamente no, con una grande continuità, era venuto ospite a Calcio e Calcio, vari ospiti, mi ricordo le considerazioni anche che aveva fatto Fausto Pizzi, che aveva detto non è difficile fare una prestazione, è riuscire a mantenere la tensione per tante partite, perché è quello il tema grosso di un giocatore che non ha mai avuto esperienza in Serie A, tenere sempre alta la tensione. E Corvi non solo l'ha tenuta, ma è andata in crescendo, immagazzinando prestazioni positive su prestazioni positive. Qualche tentennamento all'inizio e poi è cresciuto. Ti dico solo una cosa un po' maliziosa, sì, però. Proprio questa mattina, leggendo l'articolo, pensavo, siamo subito corsi sul mercato perché ci mancava un portiere. Avevi due opzioni, eppure hai voluto comunque prenderne uno. Nel mercato di gennaio invece non abbiamo preso un difensore, dicendo tra un mese ne arrivano altre due, e beh, se ne manca un terzo forse si poteva prendere un difensore in più per avere una coperta un pochino più lunga, e oggi forse non saremmo qui a parlare di un Parma che ha delle scelte Costanza obbligate nel reparto difensivo, che è fondamentale per il gioco di questa.
Giusto, concordo con te Beppe, anche perché il ritorno di Ndiaye e Valente non è che sia immediato, quindi, ma ne parlerete anche stasera sicuramente. Grazie Beppe, buona trasmissione.
Grazie Alberto, un abbraccio a tutti.
Allora, c'erano i saluti di Luca a Beppe, ci manda, vediamo tutta la designazione Luca, nel dettaglio, abbiamo detto Pairetto arbitro, assistenti Bari e El Filiali, quarto uomo Marinelli, Alvar l'ho già detto, Paterna, Lavar c'è Maresca. No, tornando a Corvi, tra l'altro guardavo proprio la tabella che ha messo la Gazzetta con tutti i voti di Sandro Piovani, le prestazioni, così abbiamo un quadro riassuntivo. Sostanzialmente io direi che di errori ha fatto quello con l'Udinese, ma lì è un errore, anche se poi c'è la complicità anche dei difensori, però quell'uscita è stata un po' troppo azzardata su Zaniolo e quella è costata cara. Poi vabbè, se vogliamo la respinta corta sul tiro di Consensao contro la Juve, ma parliamo di un gol ininfluente, poi io comunque non lo vedo un errore così netto. Sì, il tiro non era irresistibile, lui l'ha respinta un po' corta, c'erano comunque tre difensori che hanno guardato poi David segnare il gol. Non mi ricordo se era il 3-0 o il 4-0, ma il 3-1 o il 4-1, ma a quel punto lì, no, forse proprio il 4-1 a quel punto lì, non è che ormai sarebbe cambiato tanto. Per il resto, forse la sua bravura è stata proprio quella di riprendersi subito dopo la partita contro l'Udinese, riprendersi subito contro il Pisa, poi ha fatto bene contro la Lazio, insomma anche lì non ha colpe, con la Fiorentina ha salvato lui la vittoria, col Sassuolo un'onesta partita, così come con l'Inter, dove comunque una bella parata l'aveva fatta, con il Lecce una buona prestazione, molto buona contro il Genoa, dove è risultato il migliore in campo. Con l'Atalanta, poco da fare sui quattro gol, con la Juve abbiamo già detto, col Bologna quelle due parate clamorose, soprattutto la prima sul tentativo, chiamiamolo così, di autogol di Del Prato. Ogni volta che la vedo gli è arrivata una cannonata da Del Prato, dal fuoco amico a Corvi, che l'ha parata. Infatti poi è stato ringraziato abbondantemente da Del Prato, anche mi pare sui social. Quindi insomma il portiere ce l'abbiamo. Poi credo che dovremmo anche iniziare un dibattito fra magari un mesetto, ci prendiamo tutto il tempo per avere così un lasso di tempo ancora più ampio per giudicare cosa bisogna fare per l'anno prossimo, perché sarà un grande tema di fine campionato sui portieri. Cioè gli facciamo spiccare il volo definitivamente, gli facciamo fare il primo l'anno prossimo, ne parleremo, dai, c'è tempo, adesso ci sono altri temi più caldi. Adesso andiamo in pubblicità, che tra poco abbiamo i prossimi ospiti, a fra poco.
Palla in tribuna. Mal di testa da rate esagerate, disturbi gastrici da mancanza di liquidità, ansia da bollette scadute. Il rimedio, il prestito che ti cura.
Capservice è la medicina che risolve i tuoi disturbi finanziari. Prezzi chiari, soluzioni su misura. Libera i tuoi conti dai pensieri amari.
Capservice, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6.
Hai sentito la novità? QC Salso Maggiore ha aperto le sue porte nell'incanto dello storico Palazzo Berzieri. Vasche panoramiche, saune, salotti profumati e suggestivi percorsi sensoriali ti aspettano per regalarti un'esperienza di puro benessere. Prenota la tua fuga di relax sul sito qcterme.com.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Di nuovo insieme, allora subito il benvenuto a ben ritrovato a Pietro Razzini, giornalista della Gazzetta di Parma. Ciao Pietro.
Buon pomeriggio Alberto e grazie, buon pomeriggio a tutti i vostri radioascoltatori.
Ma prima di chiederti qualcosa sulla primavera, che insomma sta andando particolarmente bene, magari anche sul femminile che insomma sta invece un po' arrancando, ti chiedo come vedi questa partita con il Verona, cioè se vedi delle insidie particolari, insidie nascoste, e se il Parma secondo te potrebbe anche accontentarsi di un pareggio.
Le insidie ci sono sicuramente, però io credo che riuscendo ad andare a vincere questa partita sarebbe forse il passo decisivo, nonostante manchino ancora tante partite alla fine della stagione, per parlare di una salvezza quasi acquisita. Non voglio essere ottimista, ma dopo il successo di Bologna, che io ritengo veramente un passo fondamentale in questa corsa verso la salvezza, altri tre punti darebbero continuità, morale e tanti aspetti positivi all'interno dello spogliatoio crociato, quindi non firmerei per il pareggio e cercherei veramente con tutte le forze di andare a vincere.
Ti leggo questo messaggio molto netto: i 26 punti sono merito di Corvi con le sue parate, altro che di questa, mediocre allenatore solo fortunato e basta. Le partite di Verona, Pisa, Lecce e Bologna ne sono una testimonianza, togliete due punti a partita che sarebbero 8 e sarebbero gli stessi punti della Fiorentina, per cui la classifica è più abbondante di quelli che sono i veri meriti. Non so come la pensi Pietro Razzini.
Io la vedo diversamente dal signore o dalla signora che ha scritto il messaggio. Secondo me questa è il più italiano tra gli allenatori stranieri, se vogliamo metterla così, nel senso che è stato bravissimo ad adattarsi a quelle che erano le situazioni di una squadra, di una realtà che doveva raggiungere un determinato tipo di obiettivo che era molto diverso da quello a cui era abituato con Arteta all'Arsenal, e quindi ha fatto di necessità virtù, andando a recuperare quei punti dove si potevano recuperare e dove si dovevano recuperare. Poi ha trovato anche qualche jolly, vedi quello di Bologna, e quindi io sono assolutamente soddisfatto di quello che sta facendo l'allenatore. Ha ragione il nostro ascoltatore nel dire che Edoardo Corvi ci ha messo del suo, soprattutto in queste ultime partite, regalando punti fondamentali in questa corsa verso la salvezza.
Pietro, parliamo della primavera, perché insomma sto tenendo
giornata
dei
giusta per parlarne.
Sì, esatto.
Giornata giusta per il semplice fatto che ieri c'è stata una partita storica che ha portato il Parma Primavera in semifinale di Coppa Italia, cosa che non era mai successa nella storia della società crociata, ed è andata e ha ottenuto questo risultato andando a vincere su un campo che è veramente complicato, cioè quello della Roma, seconda in classifica. Partiamo da un presupposto: il Parma neopromosso sta facendo un campionato pazzesco perché è terza in classifica, ha solamente un punto di distanza distacco dalla Roma che è seconda e 2 punti di distacco dalla Fiorentina che è prima. Quindi la qualità della rosa a disposizione di Nicola Corrent è sicuramente di alto livello. Certo è che andare a vincere a Roma con un gol di Balduzzi, che non è un giocatore che sta giocando tantissimo, ma che dimostra quanto è profonda la rosa a disposizione del tecnico crociato, è un segnale importantissimo non solo per la Coppa ma anche per il campionato, in cui, ricordo, è importante riuscire a raggiungere le prime 2 posizioni per entrare in una posizione privilegiata nei play-off saltando il primo turno.
Insomma, veramente sta facendo veramente bene questa primavera. Quali sono i suoi punti di forza, Pietro? Tu che la segui appunto per la Gazzetta di Parma.
Sì, allora ci sono diversi giocatori che poi ormai stanno entrando con costanza all'interno del giro della prima squadra di Carlos Cuesta. Il primo nome che ti devo fare per forza è quello di Daniel Mikolajewski, capocannoniere del campionato di primavera, 15 gol in 18 presenze, un giocatore che ormai si allena costantemente, l'ha detto anche il CEO Cherubini, con la prima squadra, ma che comunque riesce a trovare del minutaggio ancora anche con la primavera. Nelle ultime 2 gare Nicola Corrent ha dato una continuità al suo tipo di rendimento, e cioè 65-70 minuti e poi sostituzione. Non è poco, e fortunatamente la primavera riesce ancora a usufruire del talento di Mikolajewski, che ormai sembra però più direzionato verso la prima squadra, ma non è l'unico. Plico lo conosciamo bene perché anche lui ha fatto tutto il ritiro ed è in orbita di prima squadra. Tigani, Edoardo, è un ragazzo di centrocampo, mente del centrocampo crociato, che sta facendo veramente bene, è rientrato da poco da un infortunio che l'ha tenuto fuori, ma ieri nella partita contro la Roma ha dimostrato che in pochi palloni ha ritrovato proprio il controllo del centrocampo. E poi stanno uscendo dei giocatori più giovani che comunque dimostrano di aver valore, e ti cito 2 o 3 nomi che sono il 2009 Varali, che è un difensore centrale, l'attaccante Semedo, 2008, che sta giocando un po' di più al posto di Mikolajewski, e Diop, centrocampista del 2007, che ha approfittato dell'infortunio di Tigani per dimostrare il proprio valore.
Invece, Pietro, accennavamo che la femminile continua a far fatica, è lì, è un po' al limite della zona retrocessione, un paio di punti sopra l'ultima, credo.
Verissimo, 9 punti contro i 7 di Genoa e Ternana. Sai però, Alberto, la differenza grossa tra femminile e primavera è data dal fatto che è vero che tutte e 2 sono neopromosse, ma la primavera ha avuto la fortuna o l'opportunità di andare avanti a giocare con lo stesso gruppo che praticamente ha ottenuto la promozione. Nel femminile invece c'è stato un cambio radicale dello spogliatoio e quindi tanti ingranaggi, oltre che è quello dell'allenatore, e tanti ingranaggi da ricostruire con un nuovo tipo di gioco e un nuovo allenatore da conoscere. Quindi all'inizio il tempo è stato necessario. Nonostante questo, 2 punti di vantaggio sulle altre 2 squadre neopromosse, ripeto, Genoa e Ternana, sono un buon bottino su cui costruire quella che sarà la salvezza. Ricordiamo, una sola squadra va in Serie B e le 2 partite che si giocheranno importantissime, Parma-Genoa e Parma-Ternana, saranno entrambe in casa. Quindi ecco, questo è un punto di partenza fondamentale su cui costruire quella che poi si spera possa essere la salvezza, e quindi un secondo campionato consecutivo in Serie A.
Grazie Pietro Razzini, molto esaustivo come sempre. Pietro, grazie e buon lavoro.
Un grande piacere essere qui con te. Ciao Alberto e un saluto a tutti i radioascoltatori.
Grazie. Qualche messaggio: penso che una difesa 4 non possa prescindere dall'avere dei difensori veloci, il Parma non li ha, se giocherà così sarà molto rischioso, speriamo bene, forza Parma. Lorenzo dice: sì certo, una vittoria del Parma cambierebbe la percezione della lotta salvezza, anche un pareggio non sarebbe da buttare visto i risultati ottenuti al Tardini in questa stagione, solo 2 vittorie. Oh Lorenzo, 2 vittorie sono poche, ma l'anno scorso alla fine siamo in linea con l'anno scorso, eh. L'anno scorso il Parma aveva 2 vittorie in meno a questo punto del campionato, e non parlo di partite casalinghe ma in assoluto, e sono poi 6 punti che stanno facendo la differenza, perché c'è lo stesso numero di pareggi, il Parma aveva 20 punti, adesso ne ha 26. Allora, Filippo dice: con caro saluto a Pietro, e volevo anche dire che sarà ora di sfatare il tabù delle 2 vittorie consecutive che in A mancano da ormai da troppo, sì, dall'estate del Covid, quando c'era D'Aversa che si giocò d'estate, non mi ricordo esattamente quali furono, però sì, Non lo so, cioè, questo paradossalmente sembra la partita migliore per farlo contro l'ultima in classifica, eccetera, eccetera. Però è proprio un tabù questo. Chi sarà allo stadio, come sempre, nelle partite casalinghe? Pietro Ferrari, collaboratore della Gazzetta di Parma e tifoso del Parma. Ciao Pietro.
Ciao Alberto, ben ritrovato. Ciao a tutti.
Faccio un salto indietro con te. Torniamo alla partita con la Juve, perché alla fine, da dove siamo noi in tribuna stampa a fare la radiocronaca, quando parte la musica dopo il triplice fischio finale, è talmente alta perché c'è una cassa proprio lì sopra che non riusciamo più a capire cosa succede nel resto dello stadio. Tu che proprio sei l'uomo che raccoglie i pareri della curva, cosa avevi percepito dopo quella partita, di preciso dopo quella partita con la Juve?
Insomma, non erano proprio contentissimi i tifosi. C'è chi sosteneva che, insomma, essendo la Juve di un'altra categoria, comunque non dovevamo essere troppo, passami il termine, tristi della sconfitta pesante. Altri che invece, insomma, erano molto scontenti proprio per l'atteggiamento avuto in generale dalla squadra, che è apparsa abbastanza addormentata durante la partita. Poi ci sono stati episodi controversi, il possibile rosso per la Juve, però insomma, al di là degli episodi, abbiamo visto una squadra poco reattiva, ecco.
Abbiamo visto in Vox Populi Francesca Mercadanti in situazioni un po' così, c'erano animi molto accesi nel raccogliere le opinioni. Non so se tu riesci a farlo più pacificamente nel raccogliere le opinioni dei tifosi.
Capisco Francesca, perché ovviamente io devo fare un articolo sul giornale, se vuole fare anche delle interviste un po' più colorate volutamente, però in generale intervistare i tifosi dopo certe sconfitte è qualcosa di davvero davvero difficile, e io li capisco anche, perché c'è magari un nervosismo. Poi le partite con la Juve, lo sappiamo, sono molto sentite dal pubblico parmigiano, quindi vedere una batosta del genere, diciamo che gli animi erano abbastanza innervositi. Chi, ripeto, per più il dispiacere, altri proprio che erano scontenti dell'atteggiamento dei ragazzi, ecco.
Sì. Però poi è arrivato questo successo nel derby col Bologna, in un modo che tutti sappiamo, insomma, com'è arrivato, un po' rocambolesco. Secondo te è la volta buona che otteniamo due vittorie consecutive o non lo so, come la vedi?
Con questi ragazzi dimostrano comunque di saper soffrire, di lottare, questo al di là della partita con la Juve, del qualche scoppola recente, diciamo che poi sanno sorprendere quando meno te l'aspetti. Diciamo che però, per come sta andando la stagione, vedendo anche, leggevo i dati che il grande Sandro Pesane ci forniva ieri sulla nostra Gazzetta di Parma, che in trasferta abbiamo fatto 16 punti, in casa i punti sono 10 e abbiamo perso anche, ricordo, purtroppo ce lo ricordiamo tutti, una partita 9 contro 11, e noi eravamo in 11, ovviamente sto parlando della Lazio. Quindi siamo contro gli ultimi in classifica, che però non dobbiamo sottovalutare, perché gli ultimi in classifica ormai, non dico che sono all'ultima spiaggia, però non è che hanno molto tempo di rimediare, quindi mi aspetto comunque un Hellas super agguerrito. Spero che i ragazzi abbiano un atteggiamento che avuto nel secondo tempo a Bologna, dove sì, abbiamo anche sofferto, perché non è che ci dobbiamo prendere in giro. Però c'è stata quella mentalità che questa in alcune partite è riuscita a dare, più in trasferta che in casa, devo dire, forse perché in casa dobbiamo far più la partita, e quando dobbiamo fare di più la partita fatichiamo un po'.
Sì, è proprio questo. Cioè, secondo te è ora anche di anzi, o meglio, riuscirà il Parma a cambiare atteggiamento?
O allora, no? Io penso che questa, da come parla, da come lo sento nelle interviste, comunque l'idea prima o poi di provare a fare un po' più di calcio, la banalizziamo così, ce l'ha.
Chiaro.
Diciamo che, come in molti altri casi, cosa può aiutare? Se noi, adesso facciamo tutti gli scongiuri, riusciamo a vincere, è un bivio fondamentale su me questa partita con l'Hellas, perché se noi vinciamo, diciamo che, davvero, non me ne voglio i nostri tifosi, un piedone ce lo iniziamo a mettere in questa salvezza, se vinciamo. Poi non è che c'è la matematica. Più noi siamo tranquilli, più secondo me certi tipi di giocatori, anche che abbiamo preso a gennaio, vedi Strepezza, ma anche ragazzi che devono, Ondrej, che dopo l'infortunio non è più lui, secondo me deve ritrovare proprio il ritmo, deve ritrovarsi. Quei giocatori lì, secondo me, possono iniziare a fare un po' più di calcio tranquillo e quindi a proporre qualcosina di più, perché diciamo che in attacco facciamo veramente una fatica clamorosa, nonostante abbiamo una grande punta come Pellegrino, facciamo fatica, anche perché giustamente proviamo a fare un calcio più difensivo, che però al di là di quelli contenti che facciamo un calcio difensivo, ci sono quelli scontenti perché preferirebbero vedere una squadra più ariosa. Al di là dei gusti, ragazzi, dobbiamo essere contenti che ci abbiamo questi punti in classifica. Cioè, io ci avrei fermato onestamente inizio stagione.
Sì, no, questo assolutamente è chiunque. Pensi che il problema Bernabé sia un discorso del fatto che è penalizzato da questo tipo di gioco?
Ottima domanda, ce lo stiamo chiedendo in tanti. Allora, diciamo che Bernabé ha avuto sempre una crescita costante, è un giocatore che quando ancora c'ha i colpi fa la differenza. Ad esempio gli assist di Lecce sono emblematici, anche nelle partite, anche nei periodi in cui Bernabé scompare un po', poi ti piazza il guizzo, ti piazza il passaggio che può fare solo lui. Diciamo che gli ha rubato un po' i riflettori, ma no, questo non è un demerito di Keita. Keita sta facendo una stagione incredibile, c'è proprio un ragazzo di un'altra categoria, si stanno innamorando tutti calcisticamente e quindi ora tutti sono giustamente osannare Keita. Bernabé, è chiaro che essendo Bernabé ti aspetti sempre di più ed è un po' discontinuo. Io non so se è il gioco di questa, direi che secondo me è il ragazzo che sta attraversando, per motivi suoi che non conosciamo, un periodo un po' di appannamento. Io mi auguro anche lì che se la stagione del Parma diventa ancora più tranquilla, secondo me rivedremo un Bernabé un po' più dentro la partita, non solo colpi qua e là, ma più dentro la partita.
Allora, bisogna, qui messaggi diversi. Bisogna vincere in casa contro l'ultima. Non scherziamo a parlare di fermare per un pareggio che ci regalino un po' di gioia al Tardini e troppe delusioni fino ad oggi. Bart invece dice: Alberto, ci riprovi tutte le volte con le due vittorie consecutive. Sai bene come va a finire. Accontentiamoci anche di un punto. Grazie. E poi, non so voi, ma io il Verona l'avrei preferito affrontare tra un mese, che sicuramente aveva una classifica già compromessa. Fortunato sarà che lo affronterà tra qualche giornata, perché era sicuramente una partita molto più agevole della nostra. Può essere il discorso del Monza. L'anno scorso, se ti ricordi, quella partita di ritorno col Monza, il gol di Izzo, poi il gran gol di Bonnier.
Mamma mia.
Dicemmo...
ricordiamo bene quella partita.
Sì, anche perché fummo delusi. Poi il Monza fu l'ultimo refolo di vita nel Monza, perché poi lì capì che non poteva più salvarsi, quindi lì vendette cara la pelle. È un po' così, secondo te?
Sono d'accordissimo, come spesso accade con te, Alberto, perché... è proprio questo il punto, cioè io sono d'accordo con il nostro tifoso che ci ha scritto, cioè qui l'Hellas ancora, a parte che l'andata era un discorso a parte, era un altro momento della stagione, però l'andata, ricordiamoci, cioè 3 punti d'oro come sono arrivate, adesso Giovane non è neanche più, non veste più la maglia dell'Hellas, ha fatto il tempo,
peccato.
Per fortuna, no, è anche un ottimo giocatore,
no, è bravo in realtà,
è un ottimo giocatore, a parte gli scherzi, ha ampi margini di miglioramento, però insomma lì noi tifosi del Parma ovviamente si scherza, nel massimo rispetto, però li abbiamo voluto bene, perché questo passaggio di testa goffo è stato per noi fantastico. No, anch'io sono preoccupato, è chiaro che ci arriviamo un po' più tranquilli, un po' più sereni, perché la vittoria a Bologna è stata, dopo 14 anni vincere a Bologna ti dà una carica clamorosa. Io spero che questa carica non ci faccia fare, perché in casa a volte siamo stati un po', passatemi il termine, un po' ingenui. Io mi ricordo, ma già inizio stagione, la partita con Lecce, ma ancora una volta quella con la Lazio, partite che magari non abbiamo giocato bene, ma non è che demeritavamo di addirittura perdere, ma ci siamo fatti un po' prendere dagli episodi, un po' troppo molli in alcuni momenti. Io spero che questa domenica i ragazzi ci mettano il 100% dall'inizio e che come a Bologna sappiano sfruttare gli episodi, perché una squadra che fino a quest'anno gioca come noi, cioè che aspetta dietro, banalizziamo così, io ci spero, in questo, spero che finalmente le riusciamo a fare, se devi tra queste due, sarebbe veramente mettere un tassello cruciale. Sì. Speriamo che l'Hellas, abbia già mollato, non credo, perché comunque nonostante la classifica l'Hellas ha dato, in realtà ha fornito prestazioni discrete qua e là, se uno va a vedere la stagione dell'Hellas, quindi va rispettata.
Infatti Filippo scrive, proprio dice: partita difficilissima domenica, la verità è che abbiamo più punti del Verona ma non abbiamo più qualità del Verona. In effetti diciamo che sicuramente abbiamo una fase difensiva migliore del Verona, poi loro hanno comunque giocatori di qualità, Belgali,
sì,
a me,
certo.
È un giocatore che piace, ad esempio, Belgali e soprattutto Berned, di cui si parla poco ma a me piace.
No, hai citato anche me, sono due giocatori che mi piacciono molto e come dici tu non è che l'Hellas non abbia qualità, chiaro, la classifica dimostra anche che secondo me, diciamo che io capisco il discorso che faceva il nostro tifoso, diciamo che penso che qualitativamente sulla carta l'Hellas ha ancora giocatori come Bernabé, come Keita, adesso Suzuki non c'è, Corvi sta dovendo dopo le brutte prestazioni con la Juve, ha fatto grandi cose col Bologna, quindi continua un po' un'altalena, però insomma, finché fa prestazioni come Bologna non si può dire nulla. Secondo me, noi sulla carta siamo un po' più forti dell'Hellas. Poi è chiaro che, come dici tu, anche l'Hellas ha giocatori di qualità ed è la classica squadra che se tu vai e dici ma sì dai, con gli ultimi in classifica oggi viene facile, dopo diciamo, non voglio dire cose volgari, però diciamo che esci un po' scontento e rischi di buttare via una partita abbordabile. C'è da stare attenti, se stiamo attenti secondo me ce la facciamo.
È il momento di lanciare strafezza secondo te dall'inizio?
Secondo me sì, sarebbe stata una carta giocabile, ripeto, anche perché per provare qualcosa di diverso attorno a Pellegrino. Oristagno ultimamente, un altro ragazzo tra noi, per me è un giocatore importante, Oristagno, ultimamente sento un po' di critiche dal pubblico perché non è in un buon momento onestamente come prestazioni, spesso come scelte in fase d'attacco, però è un altro giocatore che si può recuperare. Se noi restiamo, se continuiamo a fare punti qui e là, restiamo sereni e recuperiamo tutti, secondo me quelli attorno a Pellegrino cominceranno a fare meglio. Però Trefezza, la proposta che mi fai adesso, ce lo vedo titolare, dai, poi magari però questo non è d'accordo con noi, lo fa partire comunque dalla panchina, ma innesto comunque importantissimo Trefezza.
E Nicolussi Caviglia lo lanceresti dall'inizio?
Su Nicolussi Caviglia, anche lui è un giocatore, come molti che abbiamo acquistato in questi anni, che ha ampi margini di miglioramento e che ha mostrato buone cose in Serie B. Non lo so se lo lancerei dal primo minuto lui, per quanto mi riguarda, ma non è una bocciatura, eh?
Sì, certo.
È uno che secondo me adesso è...
Anche poi qualcuno deve fare spazio se lui parte.
È anche un po' questo, insomma, beh, Keita e Bernabé non si toccano, per carità, magari per il terzo slot di fianco a loro,
sì.
Però è comunque una buona pedina anche dalla panchina, dai, voglio usare questa risposta diplomatica perché lo penso che Nicolussi dalla panchina possa, ma adesso poi è banale dirlo che a Bologna si è visto, cioè l'azione un po' di, il gol del nostro ragazzo Ordóñez è stato anche un bel gol,
sì.
Poi il loro fraseggio è stato un fraseggio semplice,
sì,
però,
sì, non è stata
però il fatto che tra innesti,
travolgente, ecco, sì, sì, hai ragione.
No, però tra innesti che comunque entrano nell'azione del gol,
sì,
qualcosa
sì,
vuole
sì.
dire,
assolutamente
magari da fiducia, e magari Nicolussi parte titolare e alla faccia mia fa pure gol, vediamo, dai, speriamo.
Pietro Ferrari, grazie per essere stato con noi, allora poi raccoglierai i pareri fuori,
certo,
dallo stadio, speriamo che siano positivi.
Speriamo
che non piova innanzitutto, ma non dovrebbe piovere domenica.
Non dovrebbe, ne abbiamo già presa troppa col Milan quest'anno, l'abbiamo presa per tutta la stagione quella serie.
Guardiamo il meteo, sabato piove, domenica dovrebbe essere abbastanza soleggiato.
Meno male,
soleggiato fino a ieri, poi addirittura massime di 12 gradi, vabbè, c'è tempo da qui a domenica, dai,
vediamo.
Ciao Pietro,
speriamo
grazie.
Piovano gol per il Parma, ma
sì.
Grazie Alberto, è sempre un piacere.
Grazie. Non siamo squadra da pioggia di gol, ma l'invito è sicuramente quello. Prima della pubblicità qualche messaggio. Allora Gianluca dice: siccome il Verona non ha nulla da perdere, sicuramente ci attaccherà, pertanto noi dobbiamo rimanere con una difesa compatta e ripartire in contropiede, visto che adesso abbiamo nuovi acquisti. Grazie Gianluca. Mirko ci manda un messaggio sulla scomparsa di James Van Der Beek di Dawson Creek. Sì, Mirko, sono di quella generazione lì anch'io, quindi ci sono rimasto molto molto male. Apriamo questa parentesi, non c'entra niente col calcio, ma se n'è andato, a parte che se n'è andato il padre di 6 figli, se n'è andato anche un pezzo un po' della nostra adolescenza. Peccato. Facciamo così, breve break pubblicitario e poi siamo di nuovo insieme.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua di nuovo insieme per la marcia d'avvicinamento verso la partita di domenica contro l'Hellas Verona, sempre anche con un occhio alle Olimpiadi, perché adesso c'è stato lo snowboard, oggi la grande notizia è quella dell'oro di Federica Brignone, tra l'altro davanti a Mattarella, insomma fantastico, sembrava un film, dice Davide. Chi è Davide? Sarà il fidanzato, ma mia, ragazzi, questi titoli mi mettono in difficoltà. Sì, dai, sarà il fidanzato. Ah no, il fratello, ecco, vedi, potete dirlo prima. Il fratello Davide è stato fantastico, sembrava un film. Molto bello, speriamo che sembri un film, ma non dell'orrore, la partita di domenica al Tardini. Allora, messaggio che dice: per favore continuiamo a dire che la Fiorentina risalirà. Scaramanzia ovviamente, Roberto da Modena. Sì, giusto, continuiamo a dire che la Fiorentina risalirà, l'abbiamo fatto questo giochino anche anche lunedì a Bar Sport. Continuiamo a dire che la Fiorentina risalirà e poi così vedremo se risalirà veramente. Allora, vediamo adesso di metterci in contatto col nostro ospite. È occupato. E vabbè, insomma, sarà occupato. D'altronde è un medico, quindi mi tocchiamo al medico, sarà occupato. Continuiamo, andiamo avanti. Leggiamo questo bel pezzo di Marco Bernardini su Edoardo Corvi. Non l'ho ancora fatto, ma ho letto solo dei pezzi questa mattina che ero di fretta. Ha indossato il mantello di Superman e non se lo è più tolto. La vita di Edoardo Corvi, sportiva si intende, è cambiata radicalmente da quel 23 novembre, meno di 3 mesi fa, al Bentegodi, quando l'infortunio rimediato 2 settimane prima da Suzuki gli spalancò le porte dell'esordio in Serie A, difendendo i pali della squadra della sua città. La società si era cautelata con l'ingaggio dello svincolato Guaita, che poi ha rescisso il contratto a gennaio senza grossi rimpianti, ma lo scontro salvezza di Verona, prossimo avversario al Tardini, dimostrò che il Parma era in mani sicure e poteva fidarsi ciecamente di lui. Da allora, come nelle favole più belle, ha trovato una continuità di rendimento impressionante, legittimata da numeri di spessore, 12 presenze, è rimasto in panchina solo a Napoli per lasciare spazio all'amico Rinaldi, per un totale di 1080 minuti, caratterizzati da 4 clean sheet, 16 gol subiti, di cui però la metà fra Atalanta e Juve con una media voto di 6,45 e 34 parate, le ultime della serie domenica a Bologna, che gli sono valse il secondo premio di Player of the Match, con quello conquistato col Genoa lo scorso 18 gennaio. Se i crociati sono usciti vittoriosi dal derby emiliano del Dallara, lo devono anche e soprattutto ai miracoli del loro portiere, che al 96esimo, nel giro di pochi secondi, ha esibito riflessi straordinari sul colpo di testa ravvicinato del suo capitano del Prato e poi è volato a deviare il sinistro di Orsolini, blindando il risultato e confermandosi una garanzia soprattutto nei momenti chiave della gara. Non è infatti la prima volta che l'estremo difensore classe 2001 ha strappato applausi convinti e consensi unanimi da squadra, tifosi, addetti ai lavori. Negli occhi di tutti rimangono impressi gli interventi super su un Zola al 90esimo e Comuzzo, quasi a sfidare le leggi della fisica, che in dicembre consegnarono un bottino prezioso di 6 punti ai danni di Pisa e Fiorentina, entrambe tuttora in zona retrocessione. E sempre in tema di incontri dal valore doppio, lo 0-0 casalingo col Genoa è da attribuire in larga parte a Corvi, che in 2 circostanze in avvio allo scadere negò la gioia del gol a Colombo, vero, infatti migliore in campo anche lì. Proseguo, da campione si rivelò la prima prodezza nell'incursione dell'attaccante rossoblu, il quale si vide sbarrare la strada da un'uscita bassa e coraggiosissima, braccia protesi in avanti, del portiere originario di Felino, che per tempismo e tecnica ricordò un certo Gigi Buffon nel debutto in A contro il Milan datato novembre del 95. Non solo quindi affidabilità tra i pali, ma anche nelle occasioni in cui, davvero padrone dell'area, esce in presa alta e bassa e trasmette una sicurezza da veterano all'intero reparto arretrato. Tanta personalità da vendere, acquisita in questo periodo grazie agli insegnamenti e ai consigli dell'allenatore dei portieri Nicola Pavarini, che da un anno l'ha preso sotto la sua ala protettiva, aiutandolo a crescere e migliorarsi. Talmente tanto da non far rimpiangere affatto la lunga assenza di Suzuki, che potrà recuperare e rientrare in campo con la massima tranquillità. Le prestazioni di Corvi non sono passate inosservate, se è vero che nei giorni scorsi i rumors di mercato riportavano di un interessamento della Roma alla ricerca di un vice o di un sostituto di Svilar, ma non più tardi di una settimana fa, durante la conferenza con Lecchio, la di Federico Cherubini aveva speso parole significative per chi è da considerarsi a tutti gli effetti un patrimonio della società, sia in ottica presente che anche futura. Sicuramente il rinnovo di Corvi è sul tavolo del direttore sportivo, ha già iniziato i contatti con il suo agente, Edo ha dimostrato che può stare in Serie A. Non siamo sicuri che Suzuki lasci il club o meno, ma in casa abbiamo già delle soluzioni. Il contratto, prolungato a gennaio 2025, scadrà nel 2027, ma è facile ipotizzare che a breve possa arrivare l'annuncio di un ulteriore rinnovo di una lunghissima storia d'amore iniziata nella stagione 2011-12 tra i Pulcini e proseguita nel 2015 nonostante il fallimento, fino al prestito a Legnago in C, al debutto in gialloblu tra i cadetti, dove nell'anno della promozione si svolse la soddisfazione di giocare all'ultima giornata al derby al Mapei Stadium contro la Reggiana, compiendo un salvataggio incredibile su Porta Nova. Ora però non è tempo di voltarsi indietro, perché l'attualità impone di pensare già al Verona fadalino di coda che verrà in Emilia, con l'obiettivo di provare a rilanciarsi nella corsa salvezza. Il Parma, al contrario, ha a disposizione il primo match ball per allontanare in maniera definitiva gli scaligeri già distanti 11 lunghezze. Punterà ancora sul suo portiere di casa che all'andata aveva rotto il ghiaccio in terra veneta, spazzando via ogni dubbio e facendo vedere fin da subito che a certi livelli poteva starci comodamente e non solo da semplice comprimario. Oggi, neanche 3 mesi dopo, in mezzo a molte più certezze di allora, lo attende la prova della consacrazione, certificare a suon di parate la permanenza in Serie A nella sua squadra del cuore e chissà, e chissà, in caso di cessione di Suzuki, meritarsi la riconferma da numero uno per il prossimo anno. Missione tutt'altro che impossibile. Vedremo, di quest'altro parliamo adesso col prossimo ospite, che è Giampaolo Pizzigoni. Ciao Giampaolo.
Ciao Alberto. Ciao Alberto.
Tifoso, ex consigliere comunale, medico. C'era una pubblicità che diceva chiama il medico, sai, noi ti abbiamo chiamato, ma
sì, subito.
Dopo il nostro intervento, ma non parliamo di medicina, ma di questo Parma. Allora, certo. Qui quasi non vogliamo dire che sia la volta buona di fare 2 vittorie consecutive in Serie A, però insomma ragioniamo sulla partita singola. Che partita sarà secondo te con il Verona?
Ma Alberto, secondo me la partita sarà molto complicata, perché il Verona è all'ultima spiaggia, cioè se perde abbiamo già 6 punti, cioè lui è a 6 punti dalla quart'ultima il Verona, mi sembra, e se perde anche con noi praticamente è retrocesso,
sì.
quindi ce la metterà tutta, E poi sai che noi quando giochiamo in casa facciamo un po' di fatica, via.
Sì,
speriamo bene.
Secondo
te
com'è da interpretare questa partita? Cioè è la volta buona che bisogna fare la partita, ma il Parma è in grado, no, secondo te?
No.
Stiamo sulle nostre.
Questa partita dobbiamo fare come abbiamo sempre fatto fino adesso. Bisogna aspettarli con calma, con tranquillità e aspettare che davanti Pellegrino o chi per esso la metta dentro, o sì, anche Strefezza, perché ragazzi, sì, sì. Strefezza,
tu lo lanceresti dall'inizio Strefezza?
A me Strefezza piace, nel senso, anzi ti dirò che quando mi era avversario non lo sopportavo perché ci metteva sempre in difficoltà, adesso che ce l'abbiamo noi, insomma, speriamo bene che veda un po' più la porta, ma il giocatore c'ha il carattere, anche lui è un giocatore di carattere,
anche di talento. Il tuo giudizio, insomma, arrivati al 12 febbraio su Carlos Cuesta, mi interessa molto.
Alberto, Cuesta secondo me è uno degli allenatori più intelligenti che abbiamo mai avuto, perché è giovanissimo, però ha capito immediatamente quello che aveva a disposizione, ha impostato la squadra sulla difensiva, che è la prima regola che bisogna fare quando si vuole ottenere un risultato. E poi soprattutto, Alberto, noi una squadra che va in campo ce l'abbiamo, è una squadra che ha l'anima questa qua, e non molla,
sì.
Non molla.
Sì. No,
avrà mille difficoltà, io sento tutti, no? Ma non facciamo gioco. Io gli vorrei rispondere, ma quante squadre fanno gioco?
Qualcuno scriveva l'altro giorno che delle ultime 12 squadre della Serie A, se una di queste, quando cerca di far gioco, prende solo dei gran gol.
Esatto. Siamo tutti per quella strada. Il calcio adesso, ormai come spettacolo, lo dico io che sono 50 anni che vengo a vedere il Parma, no? Quindi forse di più. Ecco, il calcio adesso è problematico,
sì.
Perché vedi che è diventato un calcio assolutamente fisico, si gioca uno contro uno, ragazzi, vai a dare spettacolo se sei capace.
No, infatti.
Ecco, me l'unica cosa ti dirò che non capisco degli allenatori, di tutti gli allenatori, ma io guardo per i miei,
sì,
non
sì,
logicamente,
sì.
È che non capisco perché un giocatore... la partita dura 90 minuti, io ti preparo fisicamente perché tu corra 100 minuti, cioè, hai capito? Perché ormai, perché il Parma adesso ha preso 4 gol in 2 partite e abbiamo subito anche a Bologna, diciamocelo.
Sì, sì, sì.
Ma perché siamo andati in crisi un po' fisica?
Dici che momento di down da quel punto di vista lì?
Sì, ma lo vedi quando tu non vinci contrasti in mezzo al campo sui palloni incerti? Se tu guardi le partite di calcio, io così è, lo dico proprio, non mica voglio avere la verità in mano, assolutamente, però io vedo che le grandi azioni che fanno le squadre è quando perdono il contrasto a metà campo che ripartono, cioè son sulle seconde palle che si vincono e allora ribalti l'azione e allora vai a fare gol o vai a fare un'azione pericolosa, ma di gran gioco non ne vedo mica.
Vero, sono d'accordo. Senti cosa dice Francesco 62, scrive: abbiamo quasi tutti gli scontri diretti in casa, Verona, Pisa, Cremonese, Cagliari e Genoa, dobbiamo salvarci ma dobbiamo giocare come in trasferta.
Perfetto, io sono d'accordissimo, il nostro gioco è quello.
Sì.
Noi teniamo la nostra difesa e come si diceva una volta, no? Sai Alberto, ti confesso una cosa, quando io per la passione che c'avevo allenavo la Parmense.
Sapevo questo.
Sì, avevo fatto, ho giocato un sacco d'anni, poi dopo mi ero messo a allenare la Parmense nell'UISP Senior, sai, Ma ecco, io avevo visto che se ti difendevi avevo gli stessi occasioni da fare gol di quelli che attaccavano, con la differenza che rischiavo molto meno e allora giocavo con due stopper e il libero pensa negli amatori, e quindi immagina te.
Però insomma il calcio di fatto è così, piaccia o no, ma soprattutto perché si deve salvare. C'era Pecchia, no, che l'anno scorso ha cercato di fare un certo gioco, ma sappiamo tutti come è andata a finire.
Pensi
che qualcuno abbia la memoria corta a Parma su questa storia?
Sì, secondo me sì, cioè io quando sento che criticano questo allenatore, che poveretto, secondo me è intelligente, le capisce, ecco, guarda, vuoi sapere una cosa che non ho mai capito io di Pecchia?
Sì.
Perché non faceva battere i calci d'angolo? Io ho cercato di mettermi in contatto con Pecchia e gli dicevo: ma scusi, ma guardi come giocava Scala con Crippa. Ti ricordi Crippa quando arrivava sul primo palo, la spizzava all'indietro e poi dal dietro entravamo e facevamo dei gol? Quante volte abbiamo fatto gol? Quante volte?
Sì, vero, lui la giocava quasi sempre corta al Parma, in tanti lo rilevavano.
Sempre corta, e Crippa la spizzava e la buttava indietro. La difesa veniva verso il pallone e te mettevi l'attaccante in fondo al gruppo e entrava. Guarda, io ho mai capito perché noi non battessimo, avessimo mai battuto i calci d'angolo.
Vero, vero. Adesso con Pellegrino la mettiamo in mezzo, ci mancherebbe. Mi dai un parere finale su Corvi?
Corvi, guarda, ti dico la verità, quando si è fatto male su Zucchi ho tremato, perché ho detto chissà, perché lo ritenevo fortissimo in mezzo ai pali, fortissimo. Sì. Sulle uscite un po' dicevo, ma non lo so, ecco, sinceramente, questo ragazzo qua è cresciuto in una maniera esponenziale. Adesso è diventato veramente un bel portiere.
Ci ha stupito, anche i più scettici.
Io ero fra questi, confesso.
Mi ricordavo perché l'avevi detto a Vox Populi. Gianpaolo Pizzigoni, grazie per essere stato con noi, a presto.
Grazie a te, ciao Alberto.
Ciao. Davidone dice: intervengo solo ora per motivi logistici. Intervengo solo per dire ovviamente di essere tutti al Tardini domenica, perché come ho già ripetuto, la noia è una partita assolutamente fondamentale. Non dimenticare la solita parola d'ordine giornaliera, sì, ma tanto la Fiorentina torna su, assolutamente. Poi dici: dimenticavo, all'asta di riparazione del fantacalcio mi sono accaparrato Corvi e Strefezza, secondo te ho fatto un buon colpo, cosa dite? Sì, secondo me ci sta, Corvi, sì, qualche gol lo subisce il Parma, non tanti, devi metterlo su nelle partite giuste, ecco, non lo metterai nelle big se hai un altro portiere come immagine. Strefezza ci sta secondo me, se è di stato attaccante, se è di stato centrocampista soprattutto. Siamo alla fine di questa puntata, grazie mille a voi per averci seguito, grazie Simonetta Collini in regia e a domani con Palla in Tribuna.